Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
La nostra storia di oggi ci porta nel mondo affascinante e ingarbugliato della narrazione, un mondo fatto di parole utilizzate per raccontarsi, delineare situazioni reali o mondi fantastici, un tema che apparentemente può sembrare infinito, ma che invece è stato racchiuso abilmente in un saggio che ci presenta le regole basilari del processo della narrazione e diverrà per la nostra prossima chiacchierata con il nostro ospite in collegamento telefonico lo spunto proprio della nostra conversazione di quest'oggi. Il titolo di questo saggio è Narrare dall'Odissea al mondo Ikea, una riflessione teorica, un manuale operativo. In collegamento telefonico il dottor Davide Pinardi, autore del libro, al quale subito chiedo, questo suo manuale, questo saggio, è costruito con spirito accademico, attraverso riflessioni teoriche, ma fornisce anche i mezzi per addentrarsi nell'arte della narrazione, proprio come fosse un manuale operativo. Sembra quindi rivolgersi agli addetti ai lavori, scrittori, giornalisti, comunicatori, però lei scrive, io conosco l'essere umano se conosco e riconosco le sue narrazioni. Allora pare evidente che la narrazione investa un po' tutti, indistintamente. Crede lei che occorra una semateca, come la definisce lei, un po' oltre il normale per leggere il suo saggio, oppure può essere letto da chiunque sia interessato all'argomento, o rimane destinato a una fascia elitaria di lettori?
In effetti, diciamo, l'origine del libro è quella che da dei corsi che io ho tenuto in ambienti abbastanza specialistici,
sì.
E quindi diciamo strettamente dai miei corsi, diciamo io di base sono uno scrittore,
sì.
Quindi diciamo non sono arrivato attraverso studi di semiologia o di linguistica, ma attraverso una pratica professionale. Poi questa pratica si è progressivamente allargata all'insegnamento di tecniche di sceneggiatura, di tecniche di narrativa di finzione, quindi romanzi, racconti, eccetera. Poi si è estesa ulteriormente andando ad occuparmi di narrazione, diciamo facendo un piccolo salto, non più di narrazioni di finzione, come si dice, ma narrazioni di realtà. E quindi ho incominciato anche a insegnare, per esempio, alla facoltà di design del Politecnico di Milano o all'Accademia di Brera nell'ambito della comunicazione dei beni culturali. E di conseguenza, diciamo, un po' il linguaggio inevitabilmente risente di un certo milieu, di un certo ambiente accademico e di problematiche, diciamo, appunto, quindi con un abbastanza complesse e abbastanza specialistiche.
Sì.
Mi rendevo conto però che mi sono reso conto nello scrivere, nel riflettere, diciamo, nel discutere con le persone, che in realtà noi in ogni momento della nostra vita viviamo un universo di narrazioni. Quindi diciamo il primo narratore della nostra vita è nostra madre,
sì.
Quando appena nati incomincia a trasmetterci micro narrazioni che ci permettono di capire che cosa ci circonda, di capire i nostri meccanismi di disagio o di felicità, quelli iniziali, quelli assolutamente primordiali. E poi via via tutta la nostra quotidianità è fatta di uno scambio continuo e ininterrotto di narrazioni interpersonali. Allora ci sono delle narrazioni, noi nella quotidianità non ci accorgiamo che in realtà ci continuiamo a narrarci, sia perché le narrazioni spesso per esempio nella vita, nella dimensione colloquiale c'è un continuo switch, un continuo salto per cui il narratore diventa, come dico io, narratario, cioè colui che riceve le narrazioni e viceversa, no? Quando si dialoga in una qualunque situazione io un po' narro e un po' ricevo le narrazioni della persona con cui parlo, sia perché sono talmente, queste narrazioni sono talmente continue, diffuse, eccetera, che quindi non me ne accorgo, ma in realtà se si vanno a vedere, se si esaminano da vicino, anche quelle della vita quotidiana sono narrazioni, quindi come si dice la famosa casalinga di Voghera o così, tutti noi in realtà siamo narratori, ma quelle diciamo quelle più professionali, quelle che più sono diciamo non quotidiane, ma perché sono costruite, perché magari non sono destinate a essere fruite immediatamente da qualcuno, beh, allora quelle sono hanno tutta una serie di regole più complesse. Invece noi, come nella vita quotidiana, siamo tutti narratori, ecco.
Facciamo ascoltare un breve inserto tratto proprio dal suo libro. Scivoliamo tra le prime pagine della sua opera, titolate "Che cosa si intende con la parola narrazione", così ne possiamo parlare meglio e anche gli ascoltatori sanno di cosa stiamo appunto parlando.
Prima di avviare l'analisi del tema di questo libro, appare utile, o addirittura indispensabile, identificare con precisione quale sia questo tema. Che cos'è dunque il narrare? La risposta sembra facile. È il processo che produce una narrazione. Ma allora, che cos'è una narrazione? Cerchiamo di chiarirlo subito, perché questo potrà aiutarci a evitare molti potenziali fraintendimenti e a diminuire il pericolo di cadere in equivoci e malintesi. Non dobbiamo infatti dare per scontato l'oggetto che tratteremo in queste pagine, fingendo che la parola sia di per sé sufficiente a definirlo appieno. Il vocabolo narrazione e il collegato verbo narrare, che dà titolo a questo testo, sta trovando di questi tempi un uso assai intenso, quasi inflazionato, ma in accezioni assai differenziate, talvolta molto specifiche e anguste, talvolta molto vaste e generiche. Questa approssimazione non può sorprendere. Perfino parole collegate a precisi oggetti o momenti della più ordinaria vita quotidiana diventano non di rado fonte di equivoci nelle comuni conversazioni interpersonali. Esse infatti lasciano sussistere margini di ambiguità più o meno impliciti e dunque non sempre identificano tali oggetti o momenti in una maniera esattamente identica e costante per chiunque. Sono designanti, come direbbe un linguista, che non sempre designano universalmente e costantemente gli stessi designati. Figuriamoci allora che cosa può accadere per parole di uso non quotidiano che vorrebbero definire, nelle intenzioni di chi le usa, concetti trasversali, realtà virtuali, campi semantici vasti e poco inquadrati, aree metaforiche alquanto astratte. E pensiamo a quali abbagli si può giungere se questi concetti appaiono ancora in via di costruzione da parte di pochi singoli o di una comunità di specialisti, che magari al suo interno stia ancora elaborando un proprio linguaggio settoriale, oppure se stanno subendo una qualche radicale metamorfosi, oppure, ancora, se sono campo d'indagine per esplorazioni in uno studio iniziale. La parola narrazione, con tutte le espressioni derivate, sembra trovarsi proprio nel bel mezzo di queste situazioni. Si può dire che spesso indichi, con sufficiente imprecisione, qualcosa di complessivamente poco chiaro. Può essere molto comoda quando si parla per allusioni, per suggestioni, per sottintesi, o quando non si ha un vero bisogno di comprendersi, o addirittura quando qualcuno ritiene più opportuno o più conveniente non essere capito. Ma in questa sede noi dobbiamo cercare di capirci per davvero.
State ascoltando la rubrica di storie di Pagine e Fogli della Radio Vaticana. L'inserto appena ascoltato era tratto da Narrare, dall'Odissea al mondo Ikea, una riflessione teorica, un manuale operativo di Davide Pinardi. Dottor Pinardi, la narrazione è come pratica intellettuale di manifestare se stessi o parte della propria realtà, del proprio essere. Proprio perché è così intimamente connessa all'essere umano, può essere una forma eccelsa di inganno, di allusioni, di sottintesi. Come possiamo renderci conto e ridimensionare queste forme di ambiguità legate alla narrazione?
Ma direi con diciamo, una parte la vita quotidiana. Nella vita quotidiana noi cerchiamo, abbiamo una serie di anticorpi alle narrazioni false, o perlomeno cerchiamo una sorta di sistema immunitario, quindi diciamo il truffatore o l'inganno marchiano riusciamo a filtrarlo. Sulle narrazioni molto complesse, sulle narrazioni di grande dimensione, E lì dobbiamo sempre cercare di avere un'estrema prudenza. Intanto, per esempio, uno dei, credo, dei modi centrali è quello di aumentare il numero delle narrazioni sul soggetto e cercare di metterle a confronto, in modo di vedere qual è la più coerente e qual è la più e come una integra l'altra o una smonta l'altra. Ecco, quindi diciamo, ecco, da questo punto di vista, il classico modo per difendersi dalle narrazioni giornalistiche o mass mediatiche in generale è sempre quello di ricordarsi di voglio dire, proprio la libertà di stampa, la molteplicità delle fonti, il confronto. Quando si incomincia ad avere delle prevalenze di una fonte o un gruppo di fonti rispetto ad altre, dobbiamo incominciare a sospettare sulle narrazioni, di per sé, qualunque siano, ecco, questo è il mio parere. Il secondo elemento è ricordarsi che dietro una narrazione c'è sempre un narratore, e c'è sempre un committente, cioè un narratore, quindi una persona che materialmente ci racconta, perché anche il più banale resoconto di un incidente, il più banale incidente stradale accaduto nelle vie della città, ha comunque una persona che racconta e che lo racconta e che ce lo descrive, perché basta che lo sappiamo, basta che noi un qualunque episodio, un qualunque evento, se lo vediamo dal marciapiede di sinistra è una cosa, se lo vediamo dal marciapiede di destra è un'altra, se lo vediamo dall'inizio è una cosa, se lo vediamo da metà può apparire radicalmente diverso. E poi soprattutto dietro ogni narrazione c'è un committente, cioè c'è qualcuno che ha un interesse alla narrazione,
certo.
Quindi diciamo soprattutto non so, le narrazioni politiche, dobbiamo sempre ricordarci che c'è qualcuno che magari non è il narratore presta la sua opera consapevole spesso o qualche volta inconsapevolmente, ma c'è sempre qualcuno che ha un interesse dietro la narrazione, non esiste una narrazione autogenerata, questo è un po' un grande equivoco, è una grande illusione. Noi sappiamo che quando si legge appunto un giornale c'è sempre qualcuno, c'è sempre un interesse dietro. Cosa significa? Che allora non bisogna più ascoltare le narrazioni? No, perché le narrazioni sono la nostra vita, sono il nostro modo di conoscere, uno dei modi fondamentali di conoscenza di ciò che ci circonda, della nostra, e anche della nostra identità, perché quindi diciamo dobbiamo continuare, è uno sforzo, è una condanna tra virgolette, ma dobbiamo continuare a fruire di narrazioni, produrne per quanto riguarda la nostra parte, fruirle sapendo che però le narrazioni sono sempre una quota parte della realtà. Ci vuole sempre una capacità di difesa, un non innamoramento delle narrazioni, non bisogna saper credere fino a un certo punto, senza essere scettici, sapendo che è un dato di fatto della vita umana, insomma.
Dottor Pinardi, nelle fasi di crisi individuali o comunitarie, la creazione narrativa, lei scrive, verte e subisce tale instabilità, come fosse un termometro estremamente preciso, potrei aggiungere io, così puntuale da divenire indice di regressione sociale. Questa sorta di regressioni si attuano e si possono monitorare attraverso appunto la paura di narrazioni nuove e complesse, il ritorno collettivo a narrazioni semplici che dispongano dei segni posseduti dalla parte maggioritaria dei membri del gruppo. Mi verrebbe da definirlo una sorta di autoritarismo del linguaggio. Questa sorta di appunto di chiusura, di regressione della narrazione, in questo momento a che punto è? Come siamo arrivati? Cosa mostra il termometro della narrazione di questi tempi?
A mio parere siamo in un momento in cui c'è un forte ripiegamento identitario e quindi un prevalere, ma poi in realtà la storia è molto, sappiamo che è molto complessa, per cui ci sono narrazioni sotterranee che magari si affermeranno o si stanno consolidando per affermarsi, ma indubbiamente le narrazioni più visibili in questo momento, nel nostro Occidente che ha perso questo discorso di identità, di primato a livello globale, è una narrazione spesso di paura, è una narrazione spesso di minaccia e quindi di chiusura, di narrazioni identitarie semplificanti, nel senso che sono narrazioni che tendono a identificare come dico in un certo punto del libro, ogni narrazione in realtà si narra raccontando sempre dei conflitti o comunque delle situazioni dialettiche, e in questo momento si vuole narrare, si tende a narrare, perlomeno le grandi narrazioni politiche, economiche, tendono a narrare delle narrazioni, dei conflitti semplificati, come se fosse un conflitti manicheistici, un bianco da una parte, un nero dall'altra, e quindi allora devi scegliere per forza, mentre sappiamo che le narrazioni devono essere più complesse, perché non è affatto vero che c'è una parte ha tutte le ragioni e dall'altra parte ci sono tutti i torti, oppure nella vita è più complesso, ci sono conflitti articolati, segmentati, e quindi io credo che da un certo punto di vista uso un orrendo neologismo, ma il complessizzare, cioè il ritornare, il cercare, impegnarsi a rendere complesse le narrazioni, e questo significa che soprattutto le narrazioni di realtà, quindi le narrazioni sociali, le narrazioni economiche, le narrazioni politiche, riuscire a renderle complesse sia importante perché le apre gli orizzonti. Invece io faccio un esempio, nel senso che le narrazioni identitarie chiudono le persone in una cittadella fortificata, assediata, e quindi sì, si ha un'identità, ma si è chiusi e si rischia l'asfissia. Quindi bisogna, d'altra parte è anche vero che avere narrazioni troppo complesse a volte tendono a paralizzare. Se io narro una realtà e la rendo estremamente complessa perché voglio articolarla, eccetera, poi diventa difficile agire. Quindi bisogna sempre è un problema di equilibrio, è un problema in cui le soluzioni non sono mai facili, ed è più importante, la cosa importante è discutere, contrapporre le rispettive narrazioni, metterle in competizione.
Senta, quanti comunicati stampa banali e automatici sono in grado di demolire in un istante raffinati storytelling? Che esempi ci può portare? Magari un caso eclatante accaduto in tempi recenti? Perché un'informazione molto inquietante questa che ho raccolto dal suo libro.
Sì, adesso di verità, ma direi che i comunicati... Adesso non mi viene un esempio, però voglio dire, ci sono per esempio delle situazioni di, pensiamo quando viene costruito, per esempio il caso classico è io posso costruire hanno fatto certe aziende di sportive, eccetera, degli straordinari scenari di dinamicità, di mondi, di atletismo, eccetera, e poi salta fuori il piccolo comunicato stampa che si dice guardate che quei palloni sono fatti da bambini di 8 anni, e questo certo. Demolisce di colpo certo. Tutta una rappresentazione di un mondo gioioso, atletico e sano, no? Nel quale è facile entrare, basta comprare un certo tipo di scarpa, un certo tipo di pallone. Allora voglio dire, certe volte sarebbe meglio costruire delle narrazioni, ma non raccontare troppe frottole, perché noi sappiamo che non a caso in italiano si dice raccontare storie, no?
Sì, certo.
lo storytelling, sì, attenzione, però un conto è raccontare storie, ma bisogna raccontare, ma il criterio se io dico, in sostanza è il grande patto, se io ti dico sto facendo una narrazione di realtà, non posso dopo raccontarti un'invenzione o una frottola totale, perché inevitabilmente appena un dato di realtà diventerà conflittuale con la narrazione che mi hai rappresentato, non crolla soltanto il piccolo particolare che io metto in discussione, ma crolla tutta la narrazione, perché viene meno la fiducia in quello che mi è stato raccontato. Non credo più soltanto al particolare, non credo più a tutto. Ecco perché bisogna stare molto attenti a essere precisi e a non spacciare cose per altre. Insomma, è il vecchio equivoco ti racconto una storia, una storia di fantasia, cioè una storia di realtà e invece è una storia di fantasia, insomma.
Se nella preistoria forse non v'erano committenti per la narrazione, da quando sono emersi i poteri organizzati, portatori di interessi di casta, leggo le sue parole precise dal libro, sì. Da allora esiste sempre o quasi sempre un committente più o meno esplicito di una grande narrazione. E parliamo di una banalissima forma di commercio, immagino, no? Oltre la vanità personale del creatore, quello che vuole magari... decide di creare una narrazione per vendere il frutto della sua creatività. Cosa c'è di male in tutto ciò?
No, non c'è nulla di male, nel senso che effettivamente è bene sapere che si può creare senza che ci sia un committente, ci sono, no? Ci sono tanti romanzieri che avviano una loro narrazione ed è importante, ed è giusto, ed è bello, narrare vuol dire anche dare ordine a se stessi, ai propri pensieri, alla propria interiorità e insieme comunicare quest'ordine, fare in modo che questo si socializzi e per averne un ritorno, è molto importante. Bisogna non cadere nell'equivoco di credere che poi le narrazioni siano pure, siano libere, siano quando si diffondono, quando incominciano a fare un salto di qualità. Finché io scrivo un mio libro, un mio romanzo e lo ciclostilo, lo do a quattro amici, evidente, c'è un può essere un'operazione senza committente se non l'aspettativa specifica dell'autore. Ma quando incomincio ad avere una diffusione, incomincio ad avere un'affermazione in ambito pubblico, questo non è più così e allora ogni narrazione ha dei perché, ha dei committenti, i committenti possono arrivare subito dopo. È un po' la stessa cosa di internet e di diciamo ci sono tante narrazioni spontanee messe in rete, ragazzi o giovani o persone che amano i sistemi digitali, che creano dei filmati a volte molto belli, li mettono in rete eccetera. Sì, però teniamo presente che la diffusione spesso di questi filmati è anche chi veicola la diffusione e poi tutto il problema della pubblicità virale, ormai molte aziende ragionano in termini di creare degli apparenti filmati o di in cui si scherzosamente sembrano autoprodotti da qualche giovane scherzoso e in realtà sono costruzioni sofisticate.
Certo.
Per diffondere un marchio, un'immagine. La stessa cosa è Wikipedia, per esempio, questa cosa di questa mitologia dell'autoproduzione di un'enciclopedia universale in tutte le lingue. In realtà molte delle voci di Wikipedia lo sappiamo perché è stato ripetutamente osservato e anche logicamente molte delle voci di Wikipedia sono, in realtà subiscono delle pressioni molto forti e questo è non, possiamo immaginare una grossa azienda che non controlli o una grossa istituzione o un esercito che non controlli come viene raccontata la sua identità, la sua natura, il suo agire su un'enciclopedia universale. No, ci sono delle forme, quindi bisogna sempre ricordarsi che le narrazioni hanno se non ne hanno subito, le hanno, prima o poi arriva un committente, come si diffondono. Finché racconto io e parlo io con mia figlia, sono io il committente e lei è la sua committente, lei stessa. Quando si va su un piano più elevato, più di massa, più così, allora appena c'è un megafono, non so come,
sì,
in maniera metaforica, ecco.
Se questa nostra conversazione, dottor Pinardi, avesse suggerito anche ad un solo ascoltatore l'esigenza di narrare o altresì avesse aperto nuovi orizzonti come fruitore, quindi come un appassionato lettore di romanzi o di saggi, un comune denominatore sia per chi scrive ma anche per chi legge, per chi crea ma anche per chi ammira la creazione, un elemento che possa soddisfare chiunque si accosti alla narrazione, qual è? Esiste?
Ma io credo che sia un elemento importante sia per esempio la capacità nella narrazione, la capacità di costruire, la possibilità che ci danno le narrazioni di costruire analogie. perché a noi tanto spesso interessa conoscere, sapere delle vicende umane, eccetera? Perché attraverso le vicende altrui noi stessi troviamo una bussola. Quindi io trovo che uno degli elementi fondamentali della narrazione è il cercare, raccontare una problematica e suggerire delle possibili modi di gestirla. Allora, ecco, se noi affrontiamo, quando per esempio da produttori di narrazioni affrontiamo questa cosa, cioè magari parliamo di problematiche nostre evidentemente, però riusciamo a fare in modo che siano comprese, che siano capite, che siano condivisibili e che siano che altre persone sappiano utilizzare come esperienza, ecco, questo sarebbe molto positivo. E così pure quando noi riusciamo a trovare, credo che sia importante proprio il vecchio discorso del passaparola, quando troviamo delle narrazioni che ci danno non un senso, perché poi, ma ci danno degli indizi, delle potenzialità per risolvere delle grandi problematiche, grandi o piccole, ecco, allora è bene diventare noi nel nostro piccolo dei diffusori, dei sottodiffusori, dei neonarratori, cioè narrare le narrazioni a nostra volta.
Io ringrazio il dottor Davide Pinardi per averci presentato la sua ultima fatica, Narrare dall'Odissea al mondo Ikea, una riflessione teorica, un manuale operativo edito da Pagina 1. Ci salutiamo proprio con un inserto letto da Pierpaolo Cuna che affronta e sviscera l'utilizzo degli oggetti della narrazione. Con questa ultima pagina chiudiamo la nostra trasmissione odierna di storie. Da Mara Miceli, a risentirci a martedì prossimo. A presto.
Come costruire una narrazione quando questa deve essere articolata e imperniata su pochi oggetti, o addirittura su un singolo oggetto, magari isolato nel tempo? La fotografia, le arti plastiche, figurative, il design e molte altre discipline sempre si sono confrontate con questo problema di non facile soluzione, e spesso l'hanno brillantemente risolto. In primo luogo, possiamo dire che una narrazione così povera, povera non nel livello qualitativo, ma nella sua consistenza quantitativa, deve cercare di fondarsi su un patto fiduciario molto forte affinché il narratario sappia riempire con il proprio intervento le carenze informative strutturali della narrazione. Tale rafforzamento del patto fiduciario può essere supportato attraverso il riferimento a precedenti narrazioni, alla costruzione di potenti paranarrazioni, all'attivazione di scatti attenzionali particolarmente incisivi, alla costruzione di contesti adeguati. In secondo luogo, anche in questo caso, la narrazione deve rappresentare un conflitto che può essere fortemente analogizzabile e lo deve comunicare attraverso delle potenti metafore. Ancora una volta un conflitto, dunque, il quale può essere intrinseco, immanente all'oggetto attivato narrativamente. L'immanenza di un conflitto in un oggetto narrativo, in realtà, è un conflitto tra l'oggetto e le aspettative del narratario di rappresentazione di quell'oggetto. Oppure esprimersi attraverso un visibile contrasto estrinseco trascendente tra l'oggetto e il contesto concreto, culturale e sociale, nel quale esso si trova. Il conflitto può risiedere, per esempio, nella carica potenziale di tensione dialettica tra ciò che è rappresentato e i canoni, le regole, le normalità immateriali o materiali fino a quel momento sottintese e che vengono date per scontate. Una negazione di paradigma all'interno di una tradizione paradigmatica si costituisce automaticamente come un atto dal potenziale narrativo. Thank you.